Oggi quinta e ultima puntata di una serie di approfondimenti sulla musica di Astor Piazzolla, di cui ricordiamo questa settimana, nello specifico proprio ieri, i 100 anni dalla nascita. Musicista fondamentale chiaramente del Novecento e soprattutto grandissimo bandoneonista, oltre che immenso compositore. E oggi approfondiamo proprio il discorso del suo ruolo come bandoneonista e lo facciamo con uno dei maggiori bandoneonisti italiani, che risponde al nome di Gianni Orio, che abbiamo con noi e che saluto. Buongiorno Gianni, è un piacere averti con noi, ben trovato.
Buongiorno a te Claudio e buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Astor Piazzolla è considerato un po' come uno spartiacque sia nella storia del tango in genere, di cui è stato forse il più importante rivoluzionario, che anche come esecutore, come strumentista al bandoneon, strumento che forse non tutti sanno è di origine tedesca e poi è stato esportato verso l'Argentina diventando un po' l'icona via via nel tempo di questo genere musicale. Che cosa rappresenta nel mondo dei bandoneon, quindi la figura di Astor Piazzolla?
Beh, Astor Piazzolla innanzitutto rappresenta il più grande punto di riferimento per chi intraprende lo studio di questo strumento. Astor Piazzolla, come hai detto tu prima, è stato un grande rivoluzionario, uno che ha cambiato il tango, ha cambiato le abitudini in Argentina, ragion per cui a mio avviso Astor Piazzolla è il padre di una musica che è riuscito a avvicinare anche i grandi musicisti della musica classica e quindi un po' avvicinando anche i grandi professionisti della musica colta europea, no? E ragion per cui chi si innamora del bandoneon il più delle volte fa un percorso a ritroso, cioè anziché sentire i primi pionieri del bandoneon degli anni 10, degli anni 20, parte con la musica di Piazzolla, no? Proprio perché Piazzolla riesce a far coinvolgere la grande musica classica, la grande musica del jazz, la grande musica contemporanea che a volte si rifà agli stilemi di Stravinsky, di Bartok, no? E che lui amava tanto. E ragion per cui tutti, diciamo, ci ritroviamo ad averlo da subito come punto di riferimento. E questo è quello anche che è successo a me, perché io, essendo un pianista di formazione più di 20 anni fa, lanciatissimo come un pianista classico, e suonando sempre la fisarmonica, io ho scoperto la musica di Astor Piazzolla e me ne sono innamorato, e di conseguenza mi sono innamorato del bandoneon. Quindi diciamo che Piazzolla rimarrà ancora per tanti anni un punto fermo di riferimento per i bandoneonisti.
Thank you. Gianni Ori, io vorrei che tu parlassi ai nostri ascoltatori del bandoneon, di questo particolarissimo strumento che molti ritengono affine alla fisarmonica, ma che in realtà non è così simile, no? Ed è uno strumento estremamente complicato, pensando solo alla disposizione delle note sullo strumento stesso, no? Diverse per la destra e la sinistra, diverse in apertura e in chiusura del mantice. Quali sono le difficoltà nell'approccio a questo strumento musicale e quali sono le particolarità del modo di esecuzione di Astor Piazzolla?
Bene, allora focalizziamo un po' alcuni aspetti fondamentali. Allora, il bandoneon, come hai detto tu, nasce in Germania più o meno nel 1854 e diciamo da sempre si porta dietro questo aspetto della difficoltà per chi inizia a suonare questo strumento. Proprio perché una cosa su tutte da dire, insomma, rispetto a quello che è il pianoforte, uno strumento a corde, è uno strumento che non rispetta nessuna simmetria a scalare. Mi piace dire così, no? Mentre sul pianoforte, quella che per noi è una scala, quindi proprio una successione di suoni messi in scala consecutiva, ci ritroviamo ad avere uno strumento che non rispetta questa formula, no? E ragion per cui all'inizio diventa praticamente uno strumento traumatico, anche perché ha le due tastiere, come hai detto tu, diverse, destra e sinistra, e poi c'ha un'altra predisposizione di note chiudendo il mantice. Ecco, allora, detta così può sembrare uno strumento impossibile. In realtà, secondo me, è uno strumento complicato, complesso, come tutti gli strumenti. C'è da dire anche questo, che purtroppo si inizia a suonare il bandoneon, soprattutto da noi in Italia e anche in qualche paese d'Europa, in tarda età. E allora, che dire, quando uno inizia a suonare il bandoneon all'età di 20 anni, all'età di 30 anni, non è come l'approccio di un bambino, perché il bambino assimila presto quelle che noi nella nostra mente da adulti siamo abituati a vedere le grandi difficoltà. Io ho iniziato a suonare questo strumento 20 anni fa, ragion per cui è stata dura, ho quasi 50 anni, quindi all'età di 30 anni con lo studio del pianoforte, è chiaro che mi sono ritrovato in un mondo, tra virgolette, veramente difficile. Però è un mito da sfatare questa cosa qui. Il bandoneon, secondo me, ha una difficoltà come tutti gli strumenti. Certo, sono quattro strumenti alla fine, se ci pensiamo bene. Ragion per cui io dico che anche dalla mia esperienza di didatta, avendo anche qualche bambino, loro ti assicuro che non sentono nessuna difficoltà, hanno solo tanta voglia di imparare. Ecco, le difficoltà che noi vediamo per i bambini sono veramente minime. E cosa dire, Piazzolla, oltre, come hai detto tu all'inizio, oltre ad essere un grandissimo compositore, è stato un grande bandoneonista. È stato un bandoneonista che ha saputo filtrare prettamente la sua musica. Però c'è da dire anche questa cosa qui, è che Piazzolla in ogni caso non ha fondato una scuola di didattica sul bandoneon, a differenza di tanti grandi bandoneonisti come possiamo citare tipo i grandi maestri di Buenos Aires, Daniel Binelli, Rodolfo Mederos, Juan José Mosallini, trasferito in Francia da più di 30 anni. È semplicemente un esecutore che ha saputo interpretare la sua musica e che, devo dire, lascia ancora tuttora un tocco, una maniera, un mood di suonare che a mio avviso rimane ancora inarrivabile, ecco. Giusto per capirci, Segovia, che è stato un grande chitarrista, è stato un grande compositore, ma è uno che ha badato anche alla didattica dello strumento da lasciare ai posteri. Non possiamo dire la stessa cosa di Piazzolla da questo punto di vista, però malgrado tutto, diciamo, il suo modo di suonare rimane ancora un punto di riferimento, soprattutto unito a quella che è la sua musica, che ha una magia che è riuscita a coinvolgere qualsiasi tipo di musicista, come dicevo prima.
Thank you.
Gianni Orio, tu hai un percorso, diciamo così, ideale dal mio punto di vista, in particolare quando si suona la musica di Astor Piazzolla, perché sei diplomato in pianoforte, quindi hai fatto un percorso classico, formandoti quindi una tecnica assolutamente importante e solida, e dopodiché hai frequentato il mondo dell'improvvisazione, hai anche suonato con tanti musicisti, diciamo, ascrivibili al mondo del jazz, no? Quindi quanto, secondo te, nel suonare la musica di Piazzolla questa cosa è importante? Non solo nella libertà, nell'idea di immaginarsi della musica davanti a sé, ma anche nel groove, come dire, nello swing di tango, che è uno swing molto particolare, che tra l'altro è molto diverso da quello del jazz. Che cosa ne pensi, Gianni Orio?
Sì, penso che il saper improvvisare sia una marcia in più per chi volesse intraprendere questo percorso. Rifacendoci un po' alle forme della musica colta popolare, è chiaro che Piazzolla, come tanti compositori anche del jazz, si limitava a scrivere veramente poco a fronte di quello che poi usciva dalle sue dita, dalle sue mani. E quindi, diciamo, in questo senso, più per essere attinenti alla figura di Piazzolla e alla figura del tango nuovo, ecco, nello specifico, è importante saper usare quei modi di improvvisazione, ma più di improvvisazione, di parafrasare dei passaggi che semmai vengono scritti proprio sulla carta con minimi mezzi, no? E che poi l'esecutore praticamente riesce a sfociare con delle semifrasi, con delle frasi, con degli incisi più articolati. Ed è chiaro che tutto questo lavoro qui può avere anche un fronte di preparazione, ma il più delle volte può essere una situazione molto estemporanea. Ecco, Piazzolla, quando eseguiva Dios Nonino, poteva eseguirlo 3 volte al giorno, e ti assicuro che non era mai uguale, proprio perché lui aveva una capacità di fiorire ogni volta in maniera diversa, incisi, semifrasi, inventare bridge, sostituzioni. Quindi direi che è molto importante, importante come per chi suona la musica jazz. Per quanto riguarda l'improvvisazione, è un po' più che noi conosciamo con la musica jazz, diciamo che Piazzolla ha avuto queste esperienze qui anche quando ha avuto l'incontro con Jerry Mulligan, quando ha avuto l'incontro con Gary Burton, però lui diceva sempre: non farò mai concorrenza al jazz. Ragion per cui i suoi soli, no, quando lasciava spazio a uno dei suoi musicisti, anche lui, di improvvisare, tutto era misurato, ecco. Non c'era mai un solo open, ma era tutto circoscritto all'interno di una formula già stabilita all'inizio. E quindi sì, l'improvvisazione è molto importante, ma questa è anche importante nel primo tango, nel tango primordiale, soprattutto quando i primi musicisti di tango non è che tutti conoscevano la musica. E quindi si cercava di scrivere una melodia con gli accordi, però poi dovevi avere una tecnica un po' innata per metterci del tuo, di suonare qualcosa che in pratica ancora tuttora diventa intraducibile se tu scrivi alcune cose, insomma. Quindi molto importante. Io nel mio percorso ho sempre improvvisato e non ho mai fatto una scuola vera e propria, però ho sempre improvvisato, certo, conoscendo le basi armoniche, però senza mai troppo razionalizzare, ecco. Quindi, come dire, l'ascolto diventa la prima scuola per chi vuole imbattersi in questo percorso qua.
Gianni Orio, stiamo commemorando i 100 anni dalla nascita. Ieri era appunto il giorno, l'11 di marzo. Di Astor Piazzolla in realtà vengono eseguite alcune cose, no? Quindi, che so, le 4 stagioni Porteni, alcuni pezzi celebri, Libertango, Adios Nonino, Oblivion e forse qualche altro, no? Però non si conosce la gran parte dell'opera del genio che è stato Astor Piazzolla, che ha scritto circa 3.000 opere. Secondo te, quindi, è stato fatto abbastanza per farlo conoscere? Possiamo sfruttare meglio questo centesimo dalla nascita per aprire delle nuove porte, secondo te, alla conoscenza di questo straordinario musicista del Novecento?
Sì, sicuramente, sicuramente. Piazzolla ha scritto veramente tanto, si è cimentato in tutti i generi, anche nel cinema, e ha scritto anche delle cose che andavano un po' fuori da quello per cui lui oggi è conosciuto, no? E beh, c'è tutta la grande opera che lui ha scritto insieme al grande Borges, c'è tutta quella vasta produzione che lui ha scritto per bandoneon e voce recitante con il grande Orazio Ferrer, con il quale io ho avuto l'onore di collaborare circa 7 anni fa. C'è tanto, c'è veramente tanto. Guarda, che dirti, di solito quando si fa un omaggio alla musica di Astor Piazzolla si tende a suonare un po' sempre le stesse cose, ma probabilmente questo è dovuto anche al fatto della sua carriera degli ultimi suoi 20 anni, quando lui è proprio in quel periodo ha avuto la più grande popolarità mondiale, quando con il suo ultimo quintetto ha veramente girato il mondo. E devo dire che anche i suoi concerti, alla fine, nei suoi concerti lui presentava più o meno le stesse composizioni, ecco, che si possono contare così su 20 brani. Ecco perché tu mi dici si sentono sempre gli stessi pezzi. C'è tanta di quella produzione di Piazzolla e che tu dici: ah, ma non sapevo che questo è di Piazzolla, ah, ma senti Piazzolla cosa ha scritto, ah, senti quanto è bello. Quindi sì, si deve fare. Io ho avuto sempre questo buon proposito, ecco, di suonare anche qualcosa di suo, ma non conosciuto al grande pubblico. Per esempio, c'è un'opera per bandoneon e orchestra da camera che non si suona quasi mai, che è la suite di Punta d'Este. Di solito in concerto con orchestra si suona il suo famoso appunto concerto per bandoneon e orchestra d'archi che ha Aconcagua. Però ci sono tanti lavori che lui ha scritto e io spero, mi auguro che molti musicisti possano portare questo repertorio un po', come dire, sotterraneo, un po' più in auge.
Gianni Orio, davvero grazie per essere stato con noi, è stato un grande piacere ascoltarti e che dire, spero di poterti incontrare presto e buona fortuna, buona musica.
Grazie mille, piacere mio, tante cose.
Thank you.